Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Sono le 21 di sabato e siamo tornati da voi. Ciao,
sì,
Chiara.
Buonasera a tutti, ciao a tutti.
All'inizio cercheremo di capire qualcosa più in profondità di tutta questa vicenda della carne rossa e
qualche
del tumore.
Aspetto che è rimasto un po' fuori, nascosto o poco comprensibile.
Poco comprensibile, una cosa che cerchiamo di fare sempre con Mebius. E poi invece c'è un grande appuntamento a Roma sul Internet of Everything's o Internet of Things.
Di tutte le cose, l'internet
di tutte le cose. E come mai vi partecipa un filosofo?
E invece poi in chiusura parleremo di quelli che sono i software che studiano le folle per diversi scopi, lo vedremo in seguito. E partiamo!
Via! Come accennavamo prima nei titoli, qui a Mebius cerchiamo di fare sempre, quando ci sono delle notizie che finiscono, che naturalmente hanno a che fare con scienza, tecnologia e innovazione, ma che finiscono sulle prime pagine, aprono i telegiornali e quindi hanno un grande risalto, cerchiamo di ascoltare un po' tutto quello che viene fuori in una settimana, 10 giorni, visto che noi poi siamo settimanale, e andiamo a vedere se c'è qualcosa che è rimasto scoperto nell'opinione pubblica e che quindi merita essere approfondito.
Qui ci sono parecchie cose che sono rimaste non scoperte, però insomma che necessitano di una spiegazione.
Di un chiarimento.
Sì.
Stiamo parlando di questa notizia turbinosa sul cancro, la carne, insomma, che è uscita in questi giorni. E cosa vogliamo fare? Vogliamo cercare di capire se, pensiamo che nel largo pubblico si sia ingenerata la sensazione che qua, insomma, qualunque roba facciamo genera cancro. Quindi a questo punto, come dire, mi disinteresso e buonanotte.
Oppure si crea l'opposto del panico totale. Esatto.
Per sbrogliare questa cosa, Chiara, abbiamo qui con noi
questa sera.
Sì, c'è
con noi Alberto Mantovani, benvenuto, buonasera.
Buonasera.
Lei è immunologo e direttore scientifico dell'Istituto Humanitas e insomma chiediamo a lei di aiutarci un po' a sbrogliare questa matassa. Si è detto tanto, ovviamente, sono usciti tanti numeri e tanti dati. Ovviamente tutto va ponderato.
Però sappiamo, no, che il bere troppo l'alcol genera cancro, la carne rossa genera
abusare di carne o anche insaccate carne confezionata,
sì,
in qualche modo.
O addirittura il riso integrale, perché dentro il suo guscetto può conservare dei pesticidi. Insomma, allora a questo punto, come mai così tante cose possono generare diverse fra loro il cancro?
Ma innanzitutto alcune di queste cose contengono o generano dei carcinogeni. Ad esempio nella carne cotta, in particolare cotta alla brace, si generano delle sostanze che si chiamano idrocarburi policiclici, che sappiamo da più di un secolo causare cancro. Quindi questo è un primo meccanismo con cui queste sostanze o l'assunzione eccessiva di alcune di queste sostanze causa cancro. Un secondo meccanismo ha a che fare con i meccanismi dell'infiammazione. Nel caso dell'alcol, l'eccesso di consumo di alcol causa infiammazione cronica del fegato e su questa infiammazione cronica si innesta il processo di formazione di un tumore. Nel caso della carne, noi non abbiamo le idee chiarissime sul perché aumenti il rischio di cancro. Certamente si generano con alcuni tipi di cottura degli idrocarburi carcinogeni. Inoltre è molto probabile che la carne o comunque il tipo di dieta che facciamo cambi e influenzi il microbioma, cioè l'universo dei microbi che ci accompagnano, e quindi cambia lo stato di infiammazione a livello del nostro intestino.
E quindi abbiamo sempre un'infiammazione sullo sfondo, spesso perlomeno.
Sì, spesso l'infiammazione cronica è uno dei componenti, è uno dei marchi essenziali dell'essere cancro e della carcinogenesi. E questo è il caso in particolare per il cancro del colon retto, il cui rischio aumenta in associazione con il consumo eccessivo di carne.
Ecco, perché i meccanismi di innesco in qualche modo del tumore sono molto particolari e peculiari per ciascuna sostanza, appunto Federico diceva l'alcol ma anche il fumo, e ovviamente sono usciti i dati e ci sono ordini di grandezza molto diversi, perché i decessi per fumo sono oltre 1 milione, quelli per carne sono stati stimati a circa 34.000, quindi la differenza è tanta. Però ecco, ci pare di capire che non c'è un meccanismo di base per cui avvengono queste mutazioni genetiche per cui si innesca il tumore, cioè c'è un meccanismo peculiare per ogni sostanza.
Sì, le vie attraverso cui abbiamo carcinogenesi sono vie molto, molto diverse, sono percorsi molto diversi. Nel caso del fumo, il fumo di per sé contiene grandissime quantità di carcinogeni che causano mutazioni genetiche e è un potente mutageno. Anche nel caso del fumo abbiamo situazioni infiammatorie che, indipendentemente dalla quantità di sigarette che vengono fumate, aumentano il rischio di cancro. Per esempio c'è un quadro clinico che è la broncopatia cronica ostruttiva. Ecco, in questa situazione, indipendentemente da quanto si fuma, aumenta il rischio di cancro. E lì c'è una componente infiammatoria che si sovrappone al carcinogeno che viene ispirato con il fumo.
Cosa possiamo dire invece, entrando un po' nella vicenda carne, Mantovani? Mi pare che quell'avviso, insomma, che è stato dato, quell'allarme, forse va letto con un po' più di attenzione, no?
Sì, io credo che vada letto con saggezza. Innanzitutto è l'avviso proviene da un'analisi fatta da esperti indipendenti che hanno analizzato oltre 800 studi, quindi la conclusione è una conclusione ponderata e affidabile, a mio giudizio. Accanto a quello dobbiamo dire che l'aumento di rischio è un aumento di rischio che avete già quantificato, un aumento modesto. Se noi pensiamo che nel caso del cancro del colon retto noi abbiamo circa il 4,8-4,7% di probabilità di sviluppare un cancro del colon retto, questo rischio aumenta a un po' di più del 5% se consumiamo un eccesso di carne rossa. Io credo che il segnale che ci arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dallo IARC di Lione è di un'attenzione al nostro stile di vita. Io credo che questo sia il messaggio da portare a casa. Noi mangiamo troppo, abbiamo un problema quindi di obesità che fra l'altro aumenta il rischio di cancro, e mangiamo in modo sbilanciato. Tutti i dati indicano che mangiamo una quantità insufficiente di vegetali e soprattutto di vegetali freschi. Mm-hmm. Io credo che questo sia il segnale da portare a casa. Attenzione al nostro stile di vita.
Sì, lei addirittura appunto ci diceva che ha elaborato una formula numerica per schematizzare un po' quello che può essere lo stile di vita un pochino salutare.
Sì, è come un prefisso telefonico per la salute.
0530, ce lo spieghi.
Sì, 0530, questo è il mio messaggio. Zero sigarette di qualunque tipo, 5 volte al giorno di frutta e verdura fresca o verdura fresca, e 30 minuti al giorno di esercizio fisico moderato. Se posso aggiungere un messaggio, io vedo con grande preoccupazione l'uso di diete iperproteiche basate largamente sul consumo di carne per dimagrire in fretta. Io prenderei questo segnale che ci arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dallo IARC di Lione come un segnale di attenzione nei confronti di queste diete.
Va bene, grazie davvero Mantovani per questa spiegazione così, insomma, che ha messo un po' i puntini sulle i.
E buona ricerca, visto che lei ne fa di altissimo livello. Grazie Mantovani, buon lavoro.
Grazie a voi.
Il traffico fa bene o fa male? Adesso comunque ci dicono qualcosa.
Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa.
Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Grande convention a Roma il 17 di questo mese, la mattina all'Auditorium Parco della Musica, indetta da Cisco. Ci sarà anche, mi pare che sia partecipante anche Intel, quindi grandi multinazionali dell'ICT, Information and Communication Technology. Il tema è Internet of Everything, cioè l'internet di tutte le cose. E a questa convention ci sarà anche un filosofo
che è qui con noi anche con noi stasera. Buonasera e benvenuto Luciano Floridi.
Buonasera a voi.
Allora, filosofo dove?
È docente di filosofia alla Oxford University.
E da lì ci sta parlando. Allora, il tema di questo appuntamento, e ci incuriosisce il fatto che appunto ci sia un filosofo, è l'Internet of Things. Forse tutti hanno sentito, anzi l'Internet of Everything, tutto. Si parla di 50 miliardi di oggetti che nell'arco di un paio di decenni saranno tutti possibilmente collegati fra loro.
Più connessi delle persone, si dice.
Beh, certo, ognuno di noi ne ha almeno una decina.
Certo.
Allora, l'immagine è grandiosa, Floridi, ma che cosa ci facciamo di tutti questi oggetti connessi? Beh, insomma, credo che sia una domanda che ha una sua forte ragione di essere posta, no?
Sì, certamente, e l'impressione è che a volte siccome qualcosa è fattibile possa diventare anche appetibile, cioè possiamo connettere queste cose e quindi le connetteremo e saremo contenti di averle connesse. Ecco, questo non è sempre vero. Io forse vorrei ricordare a chi ci ascolta quei telefoni strani di un tempo, oppure quegli orologi in cui si poteva anche avere una calcolatrice minuscola.
Sì.
Ecco, altri anni sono spariti. Il fatto è che non tutti noi avevamo bisogno di fare calcoli matematici sul momento attraverso un orologio da polso. Ora,
sì,
quello che succederà è che in realtà la Internet of Things, cioè la Internet delle cose, avrà successo o meno a seconda che risponda o meno alle esigenze di tutti i giorni. Se noi abbiamo bisogno che qualche cosa parli con qualcos'altro, allora avrà un grande successo. Se invece questo parlare tra cose non risponderà in realtà a esigenze serie, beh, sarà soltanto un altro gadget, un'altra trovata, un qualcosa che possiamo fare ma che non vogliamo fare. Ora, l'interesse ad esempio che il sottoscritto ha quando torna a casa di sapere che il proprio frigorifero ha finalmente parlato con il supermercato e ha detto al supermercato che il latte è finito e il supermercato quindi gentilmente spedisce il latte, ecco, io di questo sarei molto contento. Se invece il frigorifero dovesse parlare con la mia televisione e ascoltare i messaggi pubblicitari della mia televisione e ordinare un paio di scarpe nuove, ecco, forse sarei meno contento.
Questo dà fastidio, lei dice.
Questo potrebbe dar fastidio.
Quindi, insomma, non deve essere rimanere fino a se stesso, deve essere, appunto, deve avere dei servizi, deve restituire in qualche modo comfort, e questo certamente è un nuovo scenario industriale, lavorativo, professionale. Ma quindi possiamo anche chiederci se ne deriva un invece livello, come dire, di qualità di vita migliore anche nella società e nelle relazioni?
Credo proprio di sì, cioè la nostra vita dovrebbe migliorare, non dovrebbe essere peggiorata da ulteriore chiacchiera non soltanto tra noi ma adesso anche tra gli oggetti che ci circondano. L'importante è capire che cosa c'è di interessante sia per l'azienda sia per la società. Per l'azienda vuol dire fare innovazione ad un livello cosiddetto cutting edge, cioè lì dove il valore aggiunto è dato dalle idee veramente intelligenti che possono venire all'interno di un'azienda piuttosto che nella produzione di oggetti. Ecco, qui io metterei l'accento sul fatto che sebbene si parli di Internet of Things, la realtà è che si parla di Internet of Processes, cioè di una Internet di processi, di relazioni, lì dove l'enfasi è esattamente su di che cos'è che abbiamo bisogno oggi nel fare qualcosa, non dell'oggetto, perché l'oggetto sarà lì a rappresentare il da farsi, ma del processo che noi vogliamo ad esempio delegare. Ecco, se io non sono più interessato a pulire il pavimento e l'aspirapolvere si trasforma in un piccolo robottino che poi a sua volta parla di nuovo con magari la pattumiera, ecco, questo potrebbe essere il futuro in cui la nostra vita è facilitata, resa più semplice, e per l'azienda c'è una reale innovazione di valore aggiunto. Per la società vuol dire avere un'innovazione che è buona non soltanto perché fa bene all'azienda ma perché fa bene anche alla comunità che poi fruisce di questa tecnologia. Vuol dire che la comunità in questione, la società, una famiglia, un'intera nazione finisce per avere una vita più facile, più economica e anche, se vogliamo, da un punto di vista ambientale, più amichevole, come si direbbe un anglicismo, cioè sì, più friendly verso l'ambiente.
Ma anche perché lei ci suggerisce che naturalmente ci sono questi utilizzi di base funzionali che però rendono la vita più semplice, però se cambiamo un po' l'approccio e ragioniamo in modo più sofisticato, effettivamente potremmo avere anche delle cose che adesso magari non vediamo, però appunto molto più dense, più forti, più diversificate, più importanti.
Sì, credo che questo avvenga esattamente su tutto l'arco, dalla produzione industriale, che potrebbe sicuramente, e già ne sta usufruendo in maniera molto intensa, fino alle cose più semplici della vita, come ad esempio la raccolta dei rifiuti. Mm-hmm. Immaginiamo ad esempio una raccolta di rifiuti che non avviene più meccanicamente ogni tot giorni o alle determinate ore, ma avviene quando semplicemente la pattumiera o il cassonetto è pieno.
Ha bisogno, certo.
Ne ha bisogno. Il cassonetto può parlare, cioè può dire all'agenzia: sono pieno, venitemi a raccogliere.
Sì.
Ora, questo vuol dire un'enorme quantità di risorse che sono impiegate in maniera molto più intelligente. Allora, se vogliamo essere un po' ottimisti verso il futuro, la Internet of Things o la Internet dei processi è una Internet più intelligente, che utilizza le risorse in maniera più adeguata, più accurata, e quindi che fa risparmiare risorse da un lato o farle impiegare meglio dall'altro. Quindi si può fare di più con meno o fare qualcosa di diverso con altro. Dovrebbe renderci la vita più semplice e più facile. Ora, il rischio è, purtroppo parla un filosofo, è che poi questo tempo si finisca poi per sprecarlo, ma questa poi è una questione individuale.
Questo è un'altra intervista.
Va bene, d'accordo. Allora, grazie Floridi, ricordiamo la vostra convention il 17 di novembre all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Ok, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, ci vediamo a Roma.
E per chi non potesse andare direttamente, tutta la manifestazione è in streaming, potete andare a www.ioetv.it. Immaginiamo adesso di essere in una grande stazione metropolitana, quelle con un sacco di gente che va e viene. Oggi, lo sappiamo, sono aree completamente presidiate da videocamere, però cosa succede? Abbiamo 10, 20, 30 videocamere e dobbiamo capire, guardando queste videocamere, se c'è qualcosa che non funziona. Si può agire diversamente?
Chi guarderà tutte queste immagini?
Ecco,
no?
Potrebbe essere Matteo Bustreo, che è qui con noi.
Buonasera a tutti.
Dell'IT di Genova.
Del Dipartimento di Computer Imaging o anche Visione Artificiale. E lei non è vero che sta dietro, insomma, a questi monitor, ma studia il software che gestisce, insomma, tutti questi monitor.
Esatto. Che potrebbe sostituire gli occhi, cioè gli occhi e anche la testa proprio.
Ecco.
Sì, diciamo che la strada comincia a essere un po' questa, non tanto sostituire gli occhi, ma magari dare un ausilio e quindi aiutare, affiancare il personale che è specializzato e in grado di interpretare le situazioni di eventualmente di pericolo, ma che ormai non è più in grado di gestire questa mole di dati che comincia ad essere presente. Ormai il numero di telecamere sta aumentando in maniera esponenziale e non è pensabile che ognuna di queste riprese possa avere affiancata una persona che controlla cosa sta succedendo. Quindi quello di cui abbiamo bisogno a questo punto è un software, qualcosa che a livello algoritmico sia in grado di aiutare l'operatore selezionando le situazioni che possono rappresentare un pericolo per l'agente ripresa o di interesse per l'operatore stesso.
Facciamo un esempio.
In generale tutto dipende moltissimo dal contesto. Se andiamo a una situazione cui tutti magari abbiamo presente, la situazione del traffico giornaliero quotidiano, in grosse città non è certo anomalo che ci siano molte code lunghe, traffico e macchine bloccate. Diventa più anomalo se una strada a senso unico improvvisamente una macchina va nella direzione contraria. Quindi
quello
che il software che sviluppiamo noi fanno non è tanto seguire delle istruzioni, fare dei check su parametri che noi abbiamo a priori descritto, bensì cercano di imparare automaticamente in base all'esperienza, quindi in base al numero di filmati che continuamente arrivano, qual è la situazione normale, in modo che quando c'è qualcosa di anormale,
allora lì lanciano in qualche modo un allarme.
Esatto, ma in quel caso lì, tra migliaia di telecamere che un operatore dovrebbe contemporaneamente guardare, magari cerchiamo di fargli prima guardare quella particolare telecamera. Magari c'è una macchina che va nella direzione sbagliata, magari semplicemente è qualcosa di molto più comune, non lo so, un canarino che è passato davanti alla telecamera, tutto è possibile, però l'importante è che l'attenzione sia dove sicuramente
Sì, non che necessariamente debba essere un comportamento pericoloso.
Il primo passo è quello di affiancare i tecnici specializzati, in modo che poi l'esperienza anche del software possa beneficiare del feedback che l'operatore stesso dà, e quindi migliorare giorno dopo giorno, perché di fatto proprio dipende dalla quantità di dati che riesce a assorbire e di elaborare.
Ecco, questo però non mi è chiaro, cioè deve entrare in funzione, cominciate ad addestrarlo, ma non entra in funzione dal primo giorno che deve imparare.
No, assolutamente.
Quanto ci mette questo zuccone?
Questo dipende molto dal contesto, come dicevo prima, in cui si applica. Allora, l'algoritmo ha un tempo suo proprio per imparare, diciamo, e questo dipende dalla capacità computazionale della macchina che esegue i calcoli, e può variare da qualche ora addirittura qualche mese.
Certo.
E in realtà
A seconda della complessità.
A seconda della complessità dell'algoritmo e anche però della capacità di calcolo della macchina. Ormai esistono addirittura servizi online che ti danno la possibilità di avere un intero edificio a tua disposizione di calcolatori collegati in parallelo che eseguono questi calcoli in modo da abbattere i tempi. Altro aspetto è quello di quanti dati ci servono e quanto tempo ci vuole per raccogliere questi dati. Quindi sono due aspetti, diciamo, scollegati, che poi confluiscono per calcolare il tempo.
Dovete anche voi capire esattamente come funziona tutto, no? Non è che è già tutto per scontato, ma non potreste addestrarli facendo voi qualcosa, mettendovi in mezzo, per esempio la gente fare qualcosa di strano?
Alcuni esperimenti li abbiamo fatti così, però bisogna ammettere che poi
non ci cascano. Dice, questo è lui, questo è
Matteo. Per esempio, se io devo simulare un esempio di rapina, faccio come sui film western, ma poi nella realtà purtroppo
non è così.
E quindi sì, i dati reali sono difficili da ottenere, però sono quelli che fanno la differenza tra qualcosa che funziona e qualcosa che non funziona, perché dando esempi sbagliati si impara.
E sono gli stessi sistemi che, appunto, quelli che ha descritto per il traffico, per il flusso di persone nei luoghi molto affollati, è lo stesso tipo di sistema che viene anche utilizzato ad esempio in centri privati, non so, supermercati piuttosto che negozi, per lo studio invece di come la clientela si muove, i famosi, insomma, studi di marketing?
Sì, diciamo che gli strumenti teorici che ci sono alla base sono molto simili, e in realtà noi collaboriamo anche con altri gruppi all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia che studiano scienze sociali, psicologia, quindi oltre a descrivere qualcosa di cui noi non sappiamo niente, ma di cui solo diamo, guardiamo gli esempi, riusciamo a inserire alcune informazioni che negli anni degli studi sono stati dedotti, e quindi riusciamo a contestualizzare meglio le situazioni, quindi individuare rapporti sociali eventualmente tra le persone, che sono cose che noi comunemente facciamo a un colpo d'occhio. Sappiamo se due persone sono prese per mano, evidentemente sono una coppia,
certo.
Cioè, cose che poi sono banali a dire così, però sono lungi da essere banali, no? Nel momento in cui si deve fare un algoritmo che trova
che
questo aspetto.
E
quindi abbiamo avuto la possibilità di collaborare con alcune aziende nell'ambito retail che appunto sono interessate a misurare l'attrattività di alcune loro espositori,
certo,
per dire, piuttosto di alcune loro pubblicità, che è un tipico problema: si sa quanto si investe sulla pubblicità, si sa quanta copertura c'è di pubblicità, ma poi non si sa quanto effettivamente questa pubblicità sia stata di interesse e guardata. E quindi stiamo facendo dei progetti in questa direzione.
Grazie, allora,
buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie mille a voi.
Cosa si dice in questi casi quando la trasmissione finisce?
Che siamo dispiaciuti? No,
vabbè. Che ci rivediamo.
Che ci risentiamo tra una settimana, e che auguriamo a tutti un buonissimo weekend, direi.
Buona settimana a tutti e a tutte.
Ciao!